Buonasera a tutti, benvenuti al penultimo consiglio comunale dell'anno, di questo maledetto anno. Ringrazio i due cittadini che con grande coraggio sono venuti a questo consiglio, ringrazio e mi scuso anche per l'orario, poi cercheremo in qualche maniera di, col nuovo segretario, magari di individuare un orario più accessibile e comunque, insomma, ecco, siamo in protocollo Covid e quindi dobbiamo attenerci a delle regole. Saluto il nuovo segretario, per Antonio Giuliani, nuovo segretario che con la convenzione insieme a Tambre Zenzon, che è capo convenzione, vero segretario, abbiamo fatto la convenzione per averlo, ecco, disponibile 10 ore, oggi credo che ne abbia fatte solo oggi più di 10 e lo ringrazio, ecco, visto la giornata. Lascio la parola per l'appello al segretario Giuliani. Prego.
Grazie. Allora, buonasera a tutti. Piton Arnaldo. Presente. Zamuner Luigi. Presente. Donatello Giovanna, assente giustificata. Dalzin Albarosa, Moretto Tamara, Polesel Paola, Colledan Chiara, Cigagna Filippo, Rusalain Marzia, assente giustificata via mail, Basso Tatiana, assente giustificata via mail, Boffo Rossella, assente giustificata via mail. Allora, quindi siamo in dunque 7 e possiamo procedere.
Grazie segretario, prima di incominciare vorrei dire, appunto, ci è arrivata una comunicazione della minoranza. Visto la giornata di oggi che abbiamo dovuto chiudere il municipio per prestare diciamo i controlli Covid, stiamo facendo i controlli Covid, hanno ritenuto, insomma, ecco, per così un po' preoccupate per la propria salute e per la paura del Covid, di non partecipare a questo consiglio comunale. Ecco, premetto anche che la sala consigliare è utilizzata esclusivamente per il consiglio comunale, non per altri eventi, altre associazioni o altro cori alpini o altro, solo esclusivamente per questo. A fine consiglio viene sempre igienizzata, rispettiamo il protocollo, l'entrata è all'esterno, mascherine e quant'altro, e poi infine il regolamento lo permette, appunto, il consiglio in presenza, e quindi siamo regolarmente come legge prescrive, ok? E eventualmente decideremo per l'ultimo consiglio, ultimo di dicembre, di farlo magari in streaming o qualcosa del genere. Grazie. Allora, punto 1, approvazione verbale seduta precedente. Qualcuno di voi ha qualcosa da dire? No? Andiamo al voto. Allora, astenuti? Astenuti 0, favorevoli?
Tutti favorevoli 7, unanimità.
Contrari? 0. Allora, punto 2, regolamento edilizio comunale, secondo le linee guida e suggerimenti operativi rivolti ai comuni per l'adeguamento al regolamento edilizio, in cui l'articolo 4,1 del DPR 6 giugno 2001 numero 380, approvate con numero 1896 del 22/11/2017, qua avevamo la presenza di un tecnico però insomma, ecco, io lascio la parola, credo, alla consigliera Tamara, che ci illustra un attimino questa cosa, visto che non abbiamo il tecnico presente. Prego.
Sì, buonasera a tutti. Appunto, come già anticipato dal sindaco, siamo qui ad approvare il regolamento edilizio, che è una delle fasi preliminari poi per redare quello che è il piano assetto del territorio, il prossimo passo di questa amministrazione. Posso dire che è uno dei punti che avevamo proposto in campagna elettorale e che abbiamo portato a termine, quindi per chi diceva che Era un po' impossibile fare il piano assetto del territorio, che magari era inutile, ecco, appunto, posso dire che è stato possibile e che sarà molto utile per l'amministrazione di Meduna. Quindi ringrazio i due tecnici, l'urbanista Gianluca Ramo e l'architetto Fabio Saccon, che hanno redatto questo regolamento edilizio, e se ci sono domande sono a disposizione.
Ci sono domande? No? Andiamo al voto. Astenuti? Favorevoli?
Tutti e sette all'unanimità.
Tutti e sette all'unanimità. Contrari? Zero. Immediatamente eseguibile. Astenuti?
Zero.
Favorevoli?
Tutti e sette all'unanimità.
Tutti e sette. Contrari? Zero. Punto 3. Variante al piano regolatore generale con le disposizioni relative al regolamento edilizio, tipo alla legge regionale numero 14 del 06 2017, recante disposizioni per il contenimento del consumo del suolo in adozione. Qua lasciamo sempre il punto alla nostra consigliera Tamara Moretto, prego.
Sì, è un documento allegato al regolamento edilizio che consiste nel gestire e pianificare in modo corretto quello che è il consumo del suolo, un documento richiesto a livello legislativo, e quindi abbiamo ritenuto corretto e preliminare, appunto anche questo per la redazione del piano assetto del territorio, farlo. Quindi approviamo anche questo, se ci sono domande sono a disposizione.
Andiamo al voto. Astenuti?
Zero.
Favorevoli?
Tutti e sette.
Contrari? Zero. Immediatamente eseguibile. Astenuti?
Astenuti zero.
Astenuti zero. Favorevoli?
Tutti favorevoli.
Contrari?
Zero.
Punto 4. Variazione di assestamento del bilancio di previsione 2020 e 2022. Qui lascio la parola al vice sindaco, perché l'assessore Donadello è assente giustificata. Prego, vice sindaco.
Buonasera a tutti. Allora, si è resa necessaria una variazione di assestamento al bilancio di previsione 2020-2022, la cui approvazione era stata fatta il 19 dicembre 2019 con delibera consiliare numero 39. Nello specifico ci sono state delle variazioni in aumento e in diminuzione, come andremo ad analizzare nell'allegato A della presente delibera, che forma parte integrante. Il decreto legge numero 34 del 19 maggio 2020, e nello specifico l'articolo 106, recita: al fine di assicurare ai comuni, province e città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali per il 2020, anche in relazione alle possibili perdite di entrate connesse all'emergenza Covid-19, il Ministero dell'Interno ha istituito un fondo di 3 miliardi e mezzo di euro. Il nostro comune si è visto assegnare una prima tranche di euro 20.732 e una seconda tranche di euro 66.135. Tali introiti andranno a ristorare questo esercizio le perdite per entrate tributarie ed extratributarie o incremento di spese su funzioni fondamentali e non fondamentali a fronte di minori entrati e maggiori spese. Analizzando nel dettaglio lo schema delle variazioni, abbiamo tra le spese correnti, allora alla voce contributi per
il vice sindaco è un po' anziano, gli mettiamo la luce per leggere meglio.
Allora, contributi straordinari per una somma di euro 106.000 in aumento, che questo qui è dovuto al fondo esercizio e funzioni fondamentali dell'articolo 106, come ho detto poc'anzi, per 86.868, e un fondo 06 anni pari a 19.381, che questo qui è un fondo regionale. Poi abbiamo una variazione in diminuzione per 6.000 euro dovuto ai minori incassi da parte del servizio scolastico, che le famiglie, non avendo utilizzato del servizio, non hanno giustamente pagato. Poi c'è un'altra variazione in diminuzione sempre pari a 6.000 euro che sono dovute a somme che non sono più dovute per le verifiche catastali degli utenti. Il totale di queste variazioni sono pari a 94.000, che sono le entrate correnti. Come contropartita abbiamo anche le spese, che devono riportare lo stesso importo. Quindi tra le spese correnti abbiamo lo stipendio del segretario con la variazione in aumento per 1.200, unitamente agli oneri riflessi per 800, dovuta alla convinzione che abbiamo avuto col nuovo segretario. Di pari abbiamo la quota per il servizio di segreteria, che è una variazione in aumento per 3.700. Poi abbiamo le spese per gli uffici comunali per acquisto di beni, per l'ufficio tecnico pari a 4.200. Abbiamo spese per 21.000 relative all'acquisto di materiale informatico per computer, soft, eccetera. Poi abbiamo spese in aumento per 3.000 euro relative all'incarico della sistemazione della rete informatica comunale. Abbiamo un'altra 8.000 spese per il progetto Unipass, che queste qui sono spese dovute allo sportello Unipass per le pratiche del commercio e per l'edilizia. Queste qui erano gratuite per i primi 2 anni ed ora sono a pagamento. Poi abbiamo la manutenzione dello scuolabus per 600 euro, che è l'acquisto dell'igienizzante. Abbiamo contributi a favore delle famiglie, abbiamo ripristinato il fondo di 10.000 euro per le giovani coppie, per 5 giovani coppie, per l'acquisto della prima casa. Era stato destinato anche l'anno scorso, però stare somma nel corso del corrente anno è stata variata per far fronte alle esigenze del Covid. Poi abbiamo un incremento di euro 7.100 dovuto all'assistenza per le famiglie indigenti. Quindi abbiamo previsto che ci sia in quest'ultimo scorcio dell'anno magari delle previsioni di famiglie in difficoltà. Questo a dimostrazione comunque che questa amministrazione è sempre attenta alle persone più fragili, contrariamente a quello che può pensare qualcun altro. Certo, se si avessero delle risorse a disposizione si potrebbe fare molto di più, ma dobbiamo adeguarci con quello che abbiamo. Dopo abbiamo accantonato al fondo 40.100 euro, che questi qua sono da vedere in base ai mancati introiti dell'IMU nella scadenza del 16 di dicembre, perché ancora non sappiamo come saranno queste scadenze, e quindi per avere il pareggio di bilancio dobbiamo accantonare questa somma. Il totale di queste spese che ho elencato sono 94, che corrispondono alle entrate. Tra le spese in conto capitale abbiamo tra le entrate una diminuzione di 10.000 euro di introiti a seguito di minori vendite di loculi cimiteriali e 32.000 euro in aumento relative a maggiori entrate per le concessioni edilizie. Le spese in conto capitale trovano 22.000 euro per manutenzione straordinaria della rete delle strade comunali, quindi anche qui si abbiamo. Quindi tra entrate correnti e spese correnti si è mantenuto anche l'equilibrio finanziario ed economico.
Bene, Vice Sindaco, abbiamo qualcosa da dire, da chiedere? No. Andiamo alla votazione. Astenuti?
Zero.
Favorevoli?
Tutti e 7.
Contrari?
Zero.
Immediatamente eseguibile? Astenuti?
Zero.
Favorevoli?
Tutti e 7.
Tutti e 7. Contrari?
Zero.
Ok. Quinto punto. Approvazione, convenzione tra comuni sotto i 5.000 abitanti, piano dei fabbisogni, progetto per la trasformazione digitale dei servizi ai cittadini. Qua lascio la parola alla consigliera Paola Polesel. Prego.
Sì, eccomi. Ci viene chiesto quindi di approvare questa convenzione. È una convenzione promossa dalla Regione Veneto e l'ANCI Veneto per i comuni, rivolta ai comuni più piccoli, quelli che hanno meno di 5.000 abitanti, finalizzata a realizzare in forma associata dei progetti per la trasformazione digitale della pubblica amministrazione. Sappiamo che la norma, sia nazionale che comunitaria, già da anni punta verso una maggiore digitalizzazione del servizio della pubblica amministrazione. È del 2005 il codice dell'amministrazione digitale, ma anche norme molto più recenti, penso anche al decreto Cura Italia, al decreto semplificazione e innovazione digitale di quest'anno, spingono in questa direzione, soprattutto anche a seguito della condizione che si è venuta a creare con questa pandemia. Quindi è necessario, da un lato l'ente pubblico deve è chiamato a fornire nei confronti dei propri dipendenti la possibilità di lavorare da casa, quindi è incentivato lo smart working, e quindi è necessario acquistare le strumentazioni per permettere ai dipendenti di lavorare a distanza, ma dall'altro anche e soprattutto la pubblica amministrazione si deve evolvere per fornire servizi ai cittadini che siano fruibili tramite il computer, tramite il tablet, tramite lo smartphone, e in questo senso lo sforzo che è richiesto all'ente pubblico è molto importante. Ci sono delle scadenze ravvicinate, entro febbraio è necessario attivare il sistema di pagamenti tramite il sistema PagoPA, che è già stato in realtà procrastinato, è stato diverse volte, perché insomma avrebbe dovuto entrare in vigore ancora prima, però insomma entro febbraio parrebbe che fosse la scadenza definitiva. Quindi una piattaforma attraverso la quale i cittadini potranno e dovranno effettuare tutti i pagamenti nei confronti dell'ente pubblico, ma questo significa per l'ente pubblico che si deve adeguare al proprio interno con tutta la strumentazione e i propri software applicativi per permettere questa cosa. E stessa cosa per quanto riguarda ad esempio lo SPID, quindi l'identità digitale. Il cittadino dovrà poter essere messo in grado di fruire dei servizi tramite questa sua identità digitale, quindi tramite un unico accesso, un'unica password e user è riconoscibile, può fruire di tutti i servizi. Quindi per arrivare a questo risultato lo sforzo che viene richiesto agli enti è molto importante. Gli enti più piccoli, che hanno meno risorse sia finanziarie ma anche dal punto di vista del personale, sono più in difficoltà da questo punto di vista. Per questo la Regione, insieme alla ANCI Veneto, ha proposto questa convenzione. I comuni in convenzione riusciranno quindi a presentare la domanda per l'accesso a questi contributi, che permetteranno di realizzare dei progetti insieme. Adesso noi qua, insieme alla convenzione, abbiamo anche la domanda nella quale sono specificati gli ambiti di interesse e i principali fabbisogni che saranno coperti da questa domanda nel momento in cui avremo i contributi, sostanzialmente. Quindi dobbiamo approvare l'adesione a questa convenzione per ottenere questi risultati. Se ci sono domande, Sindaco, votiamo.
Se c'è, no, cara consigliera, bella consigliera Paola Polesel, dobbiamo prima chiedere se c'è qualcuno che ha qualche obiezione, qualcosa da dire. Credo di no, quindi possiamo andare al voto. Andiamo al voto, astenuti. Zero. Favorevoli?
Tutti e sette.
Tutti e sette. Contrari? Zero. Immediatamente eseguibile. Astenuti?
Zero.
Favorevoli?
Sette.
Contrari?
Zero.
Ok, passiamo alle comunicazioni del Sindaco. Allora, qua volevo così segnalare un pochettino quello che è stato in sintesi un lavoro della nostra amministrazione e del sottoscritto, che con orgoglio possiamo dire che abbiamo portato a casa un altro risultato, che è la vendita della Miro, che è l'altra grossa azienda che avevamo nel territorio, con problemi di Eternit e rifiuti anche di vario tipo. Ok? Così col curatore e un po' copia e incolla dell'ex azienda CDM ci siamo prodigati quasi da subito e siamo riusciti a concludere l'asta, chiaramente fatta e seguita dal curatore stesso. Ecco, questo ci siamo anche diciamo attivati in maniera pesante e con riunioni e quant'altro, perché appunto il curatore, vero vice sindaco, essendo l'ultima asta disponibile eccetera, poteva anche lasciare e quindi ritornava di proprietà ai vecchi titolari, e quindi rischiavamo veramente, chiudeva il fallimento, e quindi ci trovavamo migliaia di metri quadri di stabilimento vecchio e triste e inquinante lasciato là allo degrado. Quindi è stato un ottimo risultato e ringrazio tutta la mia amministrazione e le persone che mi hanno aiutato, e anche in questo caso gli imprenditori che hanno acquistato con coraggio l'azienda, e adesso in tempo utile appunto bonificheranno e ripristineranno l'aria. Ecco, questa è una notizia che ci tenevo a dirla. Poi, ecco, ho visto anche nei social da qualcuno che mi viene un po' rimproverato il discorso che non pubblico i numeri dei positivi che abbiamo qui a Meduna. Non lo faccio, attualmente non lo faccio, per un motivo semplice, perché all'epoca della prima pandemia, parliamo di aprile-marzo, quando il periodo era veramente, non è che sia bello adesso, però il periodo era veramente difficile, era per la prima volta nel mondo una cosa del genere, non sapevamo nulla, neanche le autorità sanitarie, neanche chi ci governava, neanche noi, eravamo un po', no, alla ricerca di capire come poter risolvere questo problema. Quindi all'epoca avevo dato due nomi si intende due positivi, non nome e cognome, perché chiaramente andiamo su dati sensibili, e lo avevo dato anche un po', insomma, ecco, criticato all'epoca, però ho voluto farlo appunto per sensibilizzare e anche educare all'epoca, perché era sottovalutato, sembrava che il problema fosse a Milano, a Tokyo, a New York e non a Meduna di Livenza. Per fortuna, voglio dire, l'abbiamo passata bene, siamo stati tutti bravi, ecco, era una maniera di dire: ragazzi, attenzione, seguiamo le indicazioni, non è proprio come sembra, i positivi li abbiamo anche in paese. In qualche maniera ha anche servito, nonostante abbia ricevuto delle critiche. Adesso, in questo momento, in questa fase, non lo faccio perché abbiamo numeri molto altalenanti. Possiamo essere in 9, poi la settimana successiva siamo in 20, poi ritorniamo in 18, adesso siamo in 26, e quindi do i numeri che sembra l'Enalotto. Quindi io posterei, oggi siamo in 15, e fine settimana siamo in 18, poi siamo in 11. Non ha senso, e non ha senso in questo momento perché l'ULS, differentemente a quello che era all'inizio, adesso agiscono subito, i medici sanno come comportarsi, la gente stessa è educata e c'è una prassi che ormai è consolidata, che garantisce, insomma, in qualche maniera il controllo di questa cosa qua. Chiudo dicendo che, a differenza appunto di aprile e marzo, che ne avevamo due casi e 18 in quarantena, quelli due casi sono andati tutti e due in terapia. Mentre adesso questi casi che abbiamo attualmente, ecco, se non ricordo, mi pare 21, fino all'altro ieri 21 casi, e sono a casa, quasi tutti asintomatici, qualcuno con un po' di febbre e altri assolutamente nello. Quindi almeno questo, voglio dire, non si va in ospedale. Questo non vuol dire sottovalutare la cosa, però è meno aggressivo rispetto a quello che era all'inizio. Ok? Quindi, finché ci saranno numeri che vedo che rimangono su quella quota là e vanno un po' in meno, il giorno aumentano e poi tornano in meno, non li do semplicemente per questo motivo qua, perché si rischia veramente di far confusione e basta, e anche allarmismo, perché abbiamo anche già visto qualche nome, poi è quello, poi è là. Insomma, ecco, il paesetto è piccolo, Se ci sarà il motivo, lo farò. Se ci sarà la necessità di farlo, lo farò. In questo momento non ritengo appunto farlo, perché l'ULS sta eseguendo in maniera, ecco, seria e funzionale la cosa. Ecco. Poi aggiungo anche un'altra cosa, è un'informazione. Il consorzio, diciamo, lo Pitergino Mottense, alcuni comuni, no, hanno voluto in qualche modo dare una garanzia alle imprese, no, chiamandolo protocollo intesa Cofidi, che è una sorta di aiuto economico che dà il comune per accingere fondi, prestiti per i commercianti, artigiani che ne hanno bisogno. Noi non l'abbiamo voluto fare semplicemente perché questo importo che andava il comune a coprire una parte di tasse a questi finanziamenti dava solo a pochissime banche, quindi era un binario preciso che noi non ci andava, e poi anche, se vogliamo dire, il concreto aiuto non c'era, perché parlavamo di qualche centinaio di euro, quindi non è quello che fa la differenza. E poi, ecco, c'era un po' un rischio che la cosa non fosse anche, fosse danni erariali nel tempo, perché poi quando vai a finanziare a qualche maniera le banche rischi anche questa cosa qua, insomma. Quindi attenzione, abbiamo preferito, infatti, ecco, il comune, lo Pitergino ha 13 comuni, di 13 comuni 6 hanno preso la nostra stessa decisione, ecco, giusto per dire questa cosa qua. Ecco, io a questo punto avrei chiuso. Vi saluto tutti quanti, vi ringrazio e vi auguro un buon weekend. Buonasera.